Va bene, allora ricominciamo la seconda parte. Sono emerse un po' di questioni. Adesso la professoressa Mariani fa una seconda parte, una relazione breve, una 25-30 minuti al massimo, e dopo c'è la risposta un po' alle questioni. Se nel frattempo emergono altri interrogativi, li facciamo. E quindi...
Sì, non posso per il momento acconsentire all'idea, tra l'altro mi è venuta una tentazione enorme, di proporvi una ricostruzione di altre questioni, a partire, che so, anche dal problema appunto evidenza soggettiva e evidenza oggettiva sollevato poco fa. Sono temi ricchissimi dal punto di vista della storia della teologia e certamente anche per una considerazione di Rane. Però, pensando anche un po' con la stanchezza che si avvicina man mano che la mattinata avanza, io in realtà ho pensato per questa seconda parte di proporvi in qualche modo, andiamo in discesa, e dopo riprendiamo quota con le domande, andiamo in discesa nel senso che vi propongo qualcosa che spero sia più ascoltabile, anche più immediatamente, come dire, applicabile, usiamo questo brutto termine, alla vita che ciascuno di noi fa. Ecco, e poi riprendiamo invece quota, tentiamo, rispondendo a queste domande che sono poco fa state fatte e ad altre eventuali domande che venissero. Allora ho pensato di proporvi anche in questo caso come trama un articolo di Rahner che si intitola Elementi della spiritualità della Chiesa del futuro, 1980, poi fra l'altro farò avere, casomai io li ho ovviamente, ma farò, se siete interessati, avere anche la bibliografia fondamentale di queste mie due parti di relazione a Don Fabrizio, così potete anche poi rintracciare agevolmente i saggi di cui parlo nell'amplissima produzione raneriana. Ecco, perché ho pensato di riproporvi questa, che fra l'altro è una riflessione anche, che poi è diventato un articolo che ho tenuto qualche tempo fa, ma perché qui è veramente l'altra faccia di Rahner. Pensate a Rahner come di una luna, che vive di due facce, l'una delle quali forse più pubblica, più in qualche modo evidente, più discussa, più teoretica, diciamo così. L'altra faccia invece, altrettanto interessante, e che non ignora ovviamente le acquisizioni, i risultati, la profondità della riflessione più specificamente di teologia fondamentale o dogmatica, è la faccia del Rahner che si occupa intensamente di spiritualità e di pastorale. Quindi in questa seconda parte io ho scelto di parlare da un lato del futuro, proprio perché mi è stato detto sono persone interessate al presente della Chiesa, ma evidentemente della Chiesa, dell'uomo, dell'umanità, ma evidentemente anche in cammino verso il futuro, che guardano al futuro. Ma anche perché, al di là della questione del futuro, mi pare che questi stimoli raneriani sul cristiano e il cristianesimo del futuro, sulla Chiesa del futuro, siano preziosissimi anche oggi. Il futuro di Rahner in qualche misura è ancora il nostro futuro, non è il nostro oggi, anche se sono passati appunto quasi 30 anni dalla morte di Rahner, morto appunto nel 1984, però vedrete che questa sua rappresentazione del cristiano del futuro e della Chiesa del futuro in realtà rimane ancora per noi in parte l'oggi e in parte il nostro stesso futuro. Ecco, ma prima di introdurvi questi punti, anche qui alcuni punti, in modo che possiate seguire sulla base della trama fornitami dal saggio che vi citavo, prima però di introdurmi in questi punti, io vi voglio invitare a una riflessione intorno al futuro, rapidissima, ma mi pare molto stimolante, perché noi tutti ci preoccupiamo del futuro, ci interroghiamo sul futuro nostro, personale, familiare, politico, sociale, eccetera. Ecco, ma che cosa c'è dietro questa nostra idea di futuro? Come teologicamente si può declinare questa idea di futuro? Come il cristiano guarda il futuro? Come Rahner, appunto, considera il futuro e guarda il futuro? Ecco, io ho trovato come punto di partenza interessante di queste considerazioni, che abbrevio il più possibile ovviamente per arrivare poi al dunque, anche per il tempo che ho, un saggio del 1966 sul concetto di futuro, considerazioni frammentarie di un teologo, in cui Rahner vede in Occidente, l'Occidente in preda a una sorta La traduzione dice di pathos futuristico, il Zukunft pathos, cioè una sorta di passione divorante per il futuro, traduciamola così. Sono gli anni, come capiamo bene, dei grandi, in cui ancora sono forti le grandi ideologie, le grandi narrazioni, qui il confronto in particolare col marxismo, E però dice, questo pathos futuristico, dice Rane, scambia il vero futuro per il solo domani, pianificato, calcolato. Distinzione tra il domani, che è quello che io in qualche modo pianifico, dove getto il mio sguardo, lo calcolo, lo possiedo, in qualche modo questo è un domani incluso nell'oggi, Incluso nell'oggi, maschera del presente, dice Rahner. Invece c'è un futuro che non è semplicemente questo. Ecco, il futuro di cui appunto sono desiderosi, dal quale sono divorati questi che hanno la passione del futuro, in realtà si riduce ad essere una parte del presente. Ecco, vi propongo questa brevissima riflessione introduttiva sul futuro, perché chiaramente i nostri tempi non sono tempi di pathos per il futuro, anzi, secondo alcuni, sono tempi di passioni tristi, di ritrazione dal futuro nel solo presente, il futuro che spaventa, che non appare promessa, bensì minaccia. E allora vale la pena, secondo me, riflettere da cristiani e da teologi, anche aiutati in questo da Rahner, su che cosa appunto vogliamo raccogliere dentro questa idea del futuro e questa visione del futuro. Un futuro allora che non è solo il domani calcolato, è altro il futuro. Il futuro, dice Rahner, non è in primo luogo la meta del nostro andare, bensì quel che di per sé ci si fa incontro. Il futuro è, e qui non posso evitare la citazione diretta, l'appostato silenzioso che ci balza addosso, che smaglia all'improvviso la rete dei nostri piani e configura nel presente il suo futuro. Futuro è non disponibile, che è e rimane presente, tranquillo e silenzioso, imprevedibile, pur paziente, che ci lascia tempo perché non ha bisogno del tempo, visto che non arriva mai troppo tardi. È il non disponibile che si insinua sempre tra i calcoli più precisi, da loro spazio, eppure li rende sempre provvisori e problematici. È il non disponibile, il quale fa sì che noi non possiamo in questa storia porre la parola fine a tutti i nostri calcoli, intesi a rapportare con sicurezza il cosiddetto futuro al nostro presente. È il non disponibile e inafferrabile che non vive della nostra potenza, perché esso è potente e sorprendente. Ecco, questa rappresentazione del futuro, diverso nella sua differenza rispetto al domani, non manca di tratti inquietanti, e però ci incoraggia anche a pensare che è davvero possibile un nuovo. Nil sub sole novi, niente di nuovo sotto il sole, non è così, se il futuro è questo. E non è soltanto il nostro domani calcolabile, programmabile e di nuovo catturabile. Ecco, mi pare che vada sempre mantenuta, anche mentre pensiamo alla nostra vita personale, appunto comunitaria, collettiva, questa differenza salutare tra il domani che ci sforziamo di pianificare e il futuro che è sempre indisponibile. Ecco, Rahner riflette e scrive non da futurologo e neppure da intellettuale colto da pathos futuristico, ma scrive da credente e da teologo. E dunque scrive a partire dal fatto, e pensa a partire dal fatto, che il futuro vero, improgettabile dell'uomo e del mondo non è una voragine vuota e neppure un eterno punto interrogativo, ma porta il nome stesso di Dio. Per Rahner, e non solo per lui, è Dio il futuro che si fa incontro lungo le vie della storia individuale e collettiva, attraverso tutte le strettoie, quelle della morte, ma anche quelle delle oscurità, delle vicende dei popoli. È Dio quel futuro incontro al quale muovono più o meno intenzionalmente i nostri progetti, le nostre previsioni e anche l'impegno posto nella costruzione di ciò che ci sta a cuore. E dicevo più o meno, perché il nostro movimento in avanti, incontro a colui che viene, conserva molti motivi di incertezza, molte incertezze, mentre è certo invece il futuro di Dio che ci viene incontro, o meno il futuro che è Dio stesso. E noi, secondo Rahner, diventiamo in qualche modo partecipi e complici di questa benevola misteriosità del futuro quando assecondiamo quella speranza di salvezza che abita non solo il cuore del credente, ma abita per Rahner il cuore di ogni uomo. E qui un'altra citazione, così intanto ci rilassiamo, poi andiamo invece a stringere i punti, un'altra citazione che ci dice anche un poco qual è la visione complessiva, dire storia, teologia della storia qui è impegnativo, ma insomma andiamo in quella direzione, di Rahner. Rahner scrive nel 65, in un bellissimo testo, anche questo un bellissimo testo, il cristiano e il suo ambiente. Noi ci protendiamo a ritmo sempre più accelerato verso il mondo di domani, e questo è un po' il nostro oggi globalizzato, verso un'era in cui saremo accomunati in un'unica storia, verso un mondo che va facendosi angusto di fronte a un così alto incremento demografico, un mondo che ci riserva successi tecnici imprevedibili e forme sociali sempre più complicate. E tuttavia è quel mondo che nel suo strato più profondo resta inevitabilmente ciò che ognuno ha già sperimentato dentro di sé, il mondo della beatitudine e della disperazione. Il mondo della purezza e della colpa, il mondo della vita e della morte, il mondo della libertà solitaria, dell'amore, della fedeltà, del servizio, il mondo che guardando se stesso spingersi incessantemente sempre più in alto e sempre più avanti e percependo al tempo stesso la sua paurosa imperfezione, la sua caduta nella morte, si pone inesorabilmente la domanda sul suo mistero ultimo Dio. Questo perché il suo movimento nelle profondità del cuore e nel procedere della storia è compreso e portato da un movimento più vasto in cui è Dio stesso che va verso il mondo, giudicandolo e graziandolo. E perché prima o dopo non c'è uomo che non possa udire il silenzio della domanda ultima e comprensiva, anche se egli ha voluto vivere senza occuparsene perché riteneva che non si dovesse parlare dell'incomprensibile. Questa dunque è la situazione antica e sempre nuova che è tipica del cristianesimo e che ha già da sempre superato ogni antica e nuova situazione particolare. Ricordate fede antica e sapere odierno. Ecco, si coglie qui un invito a sdrammatizzare, cosa che siamo tutti tentati di fare, e a cogliere invece la tensione produttiva tra la situazione tipica della fede, sempre ripetuta della fede, già antica, e le situazioni contingenti entro le quali essa viene vissuta. Il credente fiducioso, scrive Rahner, nella silenziosa presenza del futuro assoluto di Dio, del futuro che è Dio stesso. E allora si protende in avanti. Ecco, perché vi ho fatto questa premessa che chiudo ora? Ma perché quando noi parliamo del cristiano del futuro, la Chiesa del futuro, il cristianesimo del futuro, dobbiamo prima di tutto interrogarci su di quale futuro parliamo. E teologicamente questo futuro deve essere identificato da subito, identificato come Dio. Il futuro non è appunto un abisso vuoto, un punto interrogativo soltanto. Il futuro che viene incontro e che ci sorprende, che non ci aspettiamo, certamente, il futuro, e verso il quale tuttavia i nostri progetti cercano di tendere, se ci interroghiamo con sincerità. Ecco, allora, se è questo, teologicamente il futuro è questo, se il futuro è Dio stesso, allora vedete che anche la questione del cristiano del futuro, della Chiesa del futuro e l'idea che questo movimento del mondo, della storia, di noi tutti, è ricompreso dentro il movimento per il quale Dio sta già venendo incontro all'uomo, già sorregge appunto tutto questo cammino, che è la grazia di Dio, che sorregge il cammino della libertà dell'uomo incontro a lui, vedete che cambia notevolmente la prospettiva. Allora, il cristiano del futuro di Rahner che cos'è? In parte è il cristiano di domani, del domani, cioè quel cristiano, quella figura di cristiano e di chiesa che si può intuire a partire da quello che si vede oggi. Però il cristiano del futuro di Rahner vuole anche essere davvero il cristiano di quel futuro che è Dio. E che quindi il cristiano che attende di essere fatto da Dio, eh? Attende appunto che sia Dio a costruirgli il futuro, eh? E le due cose, quindi anche la programmazione e la progettazione, appunto, Erane si occupa spesso di pastorale nelle sue varie dimensioni, come pure di ecclesiologia, e anche questa progettazione però va sempre tenuta dentro questo orizzonte, ci muoviamo verso il domani, ma attenzione, ci muoviamo verso il futuro, ma che cos'è questo futuro? Ecco, quindi in questo orizzonte va letto anche la rappresentazione che Rahner fa del cristiano del futuro. Cinque elementi caratteristici per Rahner, secondo la trama appunto fornita da elementi della spiritualità della Chiesa del futuro. Cinque elementi. Il primo, la continuità rispetto al passato, e qui può stupire che sia messa al primo posto questa caratteristica, ma Rahner dice non ci può essere un cristiano dell'assolutamente nuovo, uno che pretenda di ripartire da un punto zero come frutto di rivoluzioni selvagge, e questo significa che la spiritualità del futuro, cioè l'esistenza cristiana nel futuro, assomiglierà, rimarrà identica anche per molti aspetti, per quanto in modo misterioso, con la spiritualità della trascorsa storia della Chiesa. Quindi c'è questo elemento di continuità. E tuttavia dice, per quanto sia certo allora che la spiritualità del futuro sarà anch'essa una spiritualità dell'adorazione del Dio vivo rivelatosi nella storia, e non potrà mai ridursi a un semplice umanesimo a carattere orizzontale, che sarà sequela di Gesù, che sarà sempre ecclesiale, tuttavia possiamo pensare, e rimane, dice Rahner, per il momento molto scuro, che cosa in particolare questo, cioè il carattere sempre ecclesiale della spiritualità, possa significare più precisamente e concretamente in futuro. E qui vi segnalo questa difficoltà acutamente segnalata da Rahner, perché è un passaggio effettivamente decisivo. Rahner dice, è chiaro che ciascuno non si costruisce da sé, è chiaro che il cristiano non parte dal punto zero, ma assimila la spiritualità appunto che ha impregnato la tradizione, che è del tempo precedente a lui. E tuttavia è pur vero che oggi è tramontata la sostanziale ovvietà del passato, per la quale la strutturazione individuale del credere passava tranquillamente attraverso la comune formazione ecclesiale, si nutriva ovviamente, si abbeverava naturalmente i sacramenti della Chiesa. E allora come sarà questo rapporto tra la strutturazione individuale della fede e la fede più ampiamente e pubblicamente ecclesiale? E questo, vedete, che riguarda la Chiesa del futuro di Rahner, ma mi pare una questione del tutto attuale per noi, se è vero il presupposto, cioè se è vero che è mutata questa condizione nella quale appunto il cristiano si forma. Ecco, quale rapporto tra la strutturazione individuale della fede e la fede più ampiamente e pubblicamente ecclesiale? E qui Rahner suggerisce soltanto che ci sarà, è prevedibile, un cambiamento negli equilibri tra, dice, esistenzialità e sacramentalità dell'autoattuazione del cristiano, il che significa che in qualche modo si farà probabilmente più forte e sarà percepita come più significativa dal punto di vista della strutturazione della propria fede, l'esperienza del quotidiano vissuta nell'affidamento a Dio, al Dio sempre misterioso, più che non appunto l'attenzione data alla pratica sacramentale. Quindi continuità, questo è il primo punto, la continuità rispetto al passato, ma attenzione perché la mutata condizione obbliga a ripensare appunto questi equilibri, ecclesialità certo della fede, anche del singolo, diciamo noi, della fede personale, però quale ecclesialità si profila? Secondo elemento di questa figura del cristiano del futuro, la concentrazione sull'essenziale. E qui Rahner, più che prevedere, auspica quanto mai attuale questo stimolo, una semplificazione della fede, che è altra cosa, tutt'altra cosa dall'impoverimento, ma è piuttosto la concentrazione sull'essenziale. Torniamo alla questione, concentrazione sull'essenziale. La futura spiritualità cristiana, e quindi tutto quello che ne consegue, la formazione cristiana, la pastorale, se volete, qui aggiungo, ma insomma so di riferirmi anche ad altri contributi raneriani, dovrà convergere intorno a pochi dati essenziali. E il teologo parla di una concentrazione, qui leggo, anche perché alcune di queste cose possono in qualche modo stupire, sull'esistenza di Dio, prima si è ricordato il Vaticano I, qui ci siamo proprio, sulla possibilità di parlargli, e qui ci torno, sulla sua incomprensibilità ineffabile che costituisce in quanto tale il centro della nostra esistenza e della nostra spiritualità, sulla possibilità di vivere e morire con Gesù, e propriamente solo con Lui in assoluta libertà da tutti i principati e potestà, sul fatto che sulla nostra vita è stata eretta la sua croce incomprensibile, che questo scandalo fornisce il senso vero, liberatore, beatificante della nostra esistenza. Tutte queste cose non mancavano naturalmente neppure nella spiritualità del passato, però nel corso dell'incombente stagione invernale, un tema che c'è molto in Runner, nell'ultimo decennio, 15 anni, post-concilio di Runner, tempo invernale, però nel corso dell'incombente stagione invernale esse plasmeranno in maniera più chiara, rigorosa e quasi esclusiva la spiritualità del futuro, spiritualità futura. Ecco, avrete notato in queste poche righe, anche per quello che ho detto nella precedente parte della relazione, che davvero troviamo tanti temi e anche un vocabolario tipicamente raneriano. Pensate al Dio misterioso, pensate al tema della libertà che contraddistingue il vivere e il morire dell'uomo, ma pensate anche alla questione della preghiera e qui sulla possibilità di parlargli. Ecco, è anche da questo stimolo che sono partita quando ho scritto questo credo perché prego, che fra l'altro è un'affermazione di Runner. E qui intanto rispondo anche a una domanda che è stata fatta. Un interlocutore di Rana gli diceva: ma insomma le vie di San Tommaso, come faccio io ad essere certo insomma dell'esistenza di Dio? E la cosa si è protratta con molte. E Rana ha chiuso questa discussione che continuava esattamente con queste parole: credo perché prego. Quindi vanno bene tutte le prove dell'esistenza di Dio, guai se non ci fossero anche quelle. E tuttavia la mia certezza di fede dipende dal fatto che tutta la mia riflessione è accompagnata appunto da un'esperienza di preghiera. Credo perché prego, questo è il titolo. E qui insiste, l'abbiamo appena letto, che è essenziale questo fatto, cioè questa possibilità di parlare con Dio. Ma c'è un saggio molto interessante, fra l'altro del 69, Esperienza di Dio oggi, in cui dice, questo è molto interessante, vi invito veramente a leggerlo, rientrerà anche nella bibliografia che invierò, in cui dice, Runner fa due affermazioni che sembrano contraddirsi. Da un lato dice che, che l'esperienza contemporanea di Dio si è fatta molto più chiara e radicale che in passato. Perché? Perché l'immagine di Dio si è demondanizzata. L'esperienza di Dio, o almeno il presentimento della sua esistenza, che prima scaturiva dall'ordine e dall'armonia del mondo esterno, qui sentiamo le vie tomistiche, si è come radicalizzata, interiorizzata, viene dall'esistenza abissale e misteriosa dell'uomo, e questo evidentemente può aprire potentemente delle vie a Dio. Ma dall'altro lato c'è l'affermazione che sembra contraddire questa, e cioè che l'esperienza della preghiera si è fatta più difficile oggi. L'esperienza di Dio non si traduce più ovviamente come in passato in esperienza di preghiera. Non risulta cosa ovvia poter dire tu a Dio. Ci si domanda se sia davvero possibile rivolgergli la parola. E allora, certo, la preghiera rimane, dice Runner, un inconcepibile atto di coraggio. Bisogna osare la preghiera. Osare la preghiera, se Dio è davvero quel Dio di cui abbiamo parlato prima. Osare la preghiera. Ecco. Ma questa, la questione del poter dire tu a Dio, del fare esperienza della preghiera e non solo affermare astrattamente l'esistenza di Dio, è per Rahner cruciale per il futuro della fede e il futuro del cristianesimo. Ecco, finisco questo punto sulla concentrazione sull'essenziale dicendo che non si tratta soltanto di una concentrazione sull'essenziale che riguarda la spiritualità cristiana o che riguarda la predicazione cristiana, ma è una concentrazione che Rahner vede e auspica anche sul versante dottrinale. Questo senza alcun impoverimento, ovviamente, dell'essenziale della fede, ma anzi proprio per rimandare all'essenziale della fede. E allora qui ritorna il discorso sulla gerarchia delle verità, che è un titolo che tutti noi conosciamo, ma proprio a mo' di enunciato. Ma che cosa vuol dire? Questa gerarchia delle verità, dice Rahner, va indagata, assimilata dal credente, resa chiara per chi si avvicina all'esperienza cristiana, innestata nella ricerca dell'unione tra le chiese. Secondo punto, concentrazione sull'essenziale. Terzo punto, il coraggio solitario, che va assieme al quarto punto, al quarto elemento. Coraggio solitario perché? Ecco, perché siamo in una condizione culturale mutata. Essere cristiani, e cristiani ecclesiali, quindi non i cristiani anonimi, cristiani ecclesiali, battezzati, è di per sé un atto di coraggio, o per meglio dire una decisione che implica una serie di atti di coraggio strettamente collegati tra di loro. Questo perché non c'è più l'ambiente che sostiene, già al tempo di Rahner, è chiaro che così si va la questione, non c'è più l'ambiente che sostiene e quindi c'è la necessità di decisioni solitarie di fede, noi diremmo personali, ma qui Rahner dice proprio anche solitarie, il coraggio di essere anche soli nella decisione di credere. Necessità di decisioni solitarie di fede che sappiano sopportare anche l'ostilità ambientale e si sorreggano come per forza propria, senza pretendere di appoggiarsi alla pubblica opinione ecclesiale. Poter stare in piedi anche un poco con le proprie, che non vuol dire escludere quella, è chiaro in Rahner. Rahner non lo direbbe mai, anche da buon gesuita, qual è, cioè, ci mancherebbe altro. Però questa capacità di sorreggere la decisione di fede, ecco, ed imparare a sorreggere anche altri, sostenere altri. Ecco, molti certamente, parlando di questo, della decisione personale di credere, e pensando a questo cristiano del futuro, ricorderanno quella frase, quell'espressione di Rahner, notissima, e cioè: il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà. Anche qui, come per il cristiano anonimo, sono innumerevoli fraintendimenti, e allora bisogna andarsi a rileggere Rahner, perché è qui il punto. E Rahner dice: se per mistica non intendiamo fenomeni parapsicologici singolari, bensì una genuina esperienza di Dio, scaturente dal centro dell'esistenza, dove Dio abita, come abbiamo capito, dall'idea dell'autocomunicazione, da quel che si è detto dell'autocomunicazione di Dio. Allora tale affermazione, cioè che il cristiano del futuro sarà un mistico o non sarà, è molto giusta e la sua verità e il suo peso diventeranno più chiari nella spiritualità del futuro. Il cristiano, insomma, dovrà sempre più ricondursi alla esperienza originaria, vivere sempre più in forza di quell'esperienza di Dio che è possibile per grazia a ogni uomo, per reggere la solitudine e anche per poter comprendere l'insegnamento della Chiesa non come qualcosa di puramente esteriore. Rahner, insomma, suggerisce una precisa responsabilità del cristiano in ordine, appunto, non solo alla propria vita, ma anche in ordine del singolo cristiano, di ciascuno, in ordine non soltanto alla propria vita personale, in ordine non soltanto alla Chiesa, ma anche in ordine a una, possiamo esprimerci così, custodia dell'umano, se è vero appunto che questo centro dell'esistenza è rintracciabile ed è sperimentabile da ogni uomo come grazia di Dio. E allora il cristiano diventa, nelle parole di Rahner, un uomo esemplare, ma non perché sia migliore degli altri, ma perché cerca di assecondare questo orientamento a Dio, che è appunto quello che si chiama esistenziale soprannaturale, che è la grazia, che è la fede, che vive della grazia di Dio, che abita appunto ogni uomo e abita nel credente. Allora il credente che asseconda questo orientamento al mistero di Dio è uomo esemplare, perché richiama appunto ciascuno e vive precisamente la propria destinazione di uomo, la propria vocazione di uomo, e in quanto tale anche aiuta a custodire l'umano, in questa visione dell'uomo, appunto, secondo Rahner, uomo fatto per Dio. La quarta caratterizzazione, le osi fraterne, bilancia, perché il coraggio solitario dice, ma qui allora torniamo a una forma di individualismo, abbiamo capito che non si tratta di questo, però la quarta caratterizzazione, le osi fraterne, tende a bilanciare questa osservazione precedente, perché l'esperienza futura, dice Rahner, vedrà il moltiplicarsi di piccole comunità fraterne, comunità nelle quali l'esperienza di Dio e del suo spirito non sia ridotta a puro evento individuale ed intimo, comunità simile, insomma, a quella che si realizzò nella Pentecoste della Chiesa Apostolica. E qui uno dice, ma quali comunità, pensa Rahner? Rahner certo cita gruppi, movimenti, piccole comunità fraterne, però, e questa è la cosa interessante, pensa anche, e non potrebbe essere altrimenti perché ha scritto molto sulla parrocchia, sul prete, anche sul diacono, ha scritto cose molto interessanti Rahner, fra l'altro promuovendo appena prima del concilio il ripristino del diaconato permanente. Ecco, quindi ha in mente tutto questo Rahner, ma la cosa interessante è che Rahner, quando parla di osi fraterne e comunità fraterne, pensa anche alle semplici comunità sparse sul territorio, parrocchie e comunità analoghe, che saranno chiamate nel futuro prossimo ad assomigliare a oasi, cioè a modesti ma attraenti segni sacramentali della salvezza in un mondo ampiamente secolarizzato. E qui però è chiaro che c'è anche una punta di critica da parte di Rahner. Rahner non è un sognatore, ha scritto anche Il sogno della Chiesa, un altro saggio molto interessante, La Chiesa che sogna, Il sogno della Chiesa. Ecco, molto molto interessante anche quello. Ma non è un sognatore e vede com'è la situazione e scrive: una comunità realmente cristiana non può essere solo un'associazione sociopolitica per la giustizia del mondo, ma deve anche essere una comunità orientata a Dio, una comunità dell'adorazione di Dio, in breve una comunità orante. Scrive così sulla comunità orante nel 1982. Qualora una comunità non fosse più capace di riunirsi in preghiera, e precisamente in una preghiera che non sia solo l'osservanza legalistica, di esigenze ritualistiche, bensì preghiera in spirito e verità, preghiera animata attraverso tutte le vicissitudini terrene da una speranza radicale nella vita eterna di Dio, cesserebbe di essere una comunità cristiana. Non aggiungo altro. E fra l'altro ritengo anche superfluo insistere dicendo che questo interrogativo, cioè che questa affermazione suscita evidentemente molti interrogativi e molti stimoli, molti interrogativi per esempio sulla relazione effettivamente stabilita tra i membri delle singole comunità cristiane e anche sugli stili delle celebrazioni. Sono comunità oranti? Ma dice Rahner, ed è in questo senso che la questione entra qui, dice Rahner, se vogliamo pensare a cristiani del futuro, a una chiesa del futuro, non possiamo non pensare al fatto che se una comunità è un'associazione sociopolitica, se una comunità non impara, tenta di imparare a pregare, cessa di essere una comunità cristiana. Ultimo, una nuova ecclesialità della fede. Spero di essere nei tempi. Sono un po' fuori? Ancora? Mamma mia, taglio! Allora, nuova ecclesialità della fede, l'abbiamo detto, non ho tirato fuori l'orologio, mi spiace. fa niente, finisco subito. Allora, una nuova ecclesialità della fede, cioè un nuovo modo di appartenenza alla Chiesa. L'abbiamo già detto, abbiamo già accennato al punto, è una ripresa mirata questa di Rahner in questo suo ultimo punto, e dice, ma insomma, prima, in precedenza, in passato, la Chiesa fu quasi dovunque la casa entusiasticamente amata, la patria ovvia e protettrice della nostra spiritualità, la dimora in cui si trovava tutto ciò di cui abbisognavamo e che si trattava solo di assimilare con buona volontà e gioia. La Chiesa ci sorreggeva e non aveva bisogno di essere sorretta da noi. Oggi le cose sono molto cambiate. Sperimentiamo la Chiesa come la Chiesa dei peccatori, come la Chiesa del popolo pellegrinante di Dio posta nel deserto e sbattuta dalle tempeste della storia, come la Chiesa che cerca anche nel proprio seno con fatica, a tastoni e tra tante tribolazioni intime, la via verso il futuro. E dunque già da qui comprendiamo come Rahner pensi a una nuova ecclesialità e inviti a pensare a che cosa può significare questa nuova ecclesialità, che non è un'invenzione o un progetto o un'idea o una teoria, ma è una realtà di fatto. Già ora si vive secondo una nuova ecclesialità, ma è anche realtà che merita di essere pensata e ripensata.
Va bene, cose veramente molto interessanti. Direi, abbiamo 15 minuti, quindi se c'è delle domande, che però devono essere assolutamente delle domande flash, ok? Se c'è qualche domanda flash le aggiungiamo, se no lasciamo il tempo della ripresa delle questioni precedenti. Quindi se c'è qualche domanda super veloce si può dire. Perfetto, allora si può rispondere precedente, la faccio io una domanda flash. Hai usato questo concetto che non ripeto perché è molto difficile, ma che traduco. E cosa significa questa cosa che hai ripetuto più volte oggi, del fatto che la grazia è già da sempre dentro la vicenda di ogni uomo? Perché questo penso che sia una questione molto, molto importante, no? Nel pensiero di Rane. Però visto che l'hai ripetuto tante volte, credo che sarebbe molto importante. E la seconda domanda che ti faccio flash, è stata citata anche prima la svolta antropologica, così, se puoi dire una parola in più su cosa significa per lui che riflettere sul mistero di Dio è sempre anche riflettere sull'uomo e viceversa, perché questo è una gran questione.
Sì, qui su alcune vado velocissima su tutto, qui davvero, ecco, bravo, tronca che casomai poi non rispondo. Allora, alcune questioni possono trovare una risposta molto veloce. La prima domanda che è stata fatta, la parentesi di Monaco, perché è infelice? Ma perché Rahner, su desiderio di Guardini stesso, va a sostituire Guardini. Non so se voi avete letto Guardini, altra lettura straordinaria. Io fra l'altro lo vado sempre più apprezzando e proponendo ai miei studenti. Recentemente è uscita una antropologia teologica, credo il titolo sia questo, di Guardini, piccola, no, perché l'altra, l'uomo, fondamenti dell'antropologia, è un volume terribile dell'opera Omnia, terribile ma bellissimo dell'opera Omnia. Questo invece è veramente un inedito, fra l'altro, tradotto e pubblicato per la prima volta in Italia. E molto molto bello. Ecco, Guardini ha uno stile totalmente diverso da Karl Rahner, e fra l'altro è stato lui ad inventare il contenuto della cattedra di Weltanschauung cristiana. Che cosa vuol dire visione cristiana del mondo? E lui l'aveva chiesto a Scheler, che l'aveva invitato alla carriera accademica, e Guardini gli si rivolge a dire: sì, vabbè, ma io che cosa metto dentro a questa Weltanschauung cristiana? E Scheler gli aveva detto: lo sguardo sul mondo del cristiano, tradotto da Guardini, lo sguardo di Cristo, di cui il cristiano cerca di capire qualcosa e con cui cerca di guardare il mondo in tutte le sue sfaccettature. E Guardini si occupa di letteratura, Dostoevskij, di tutto, scrive cose meravigliose su tantissimi ambiti, non solo filosofici, ma anche appunto la letteratura. Ci interessa davvero di svariate figure e svariati campi, ma con questa idea di gettarvi uno sguardo cristiano. Rahner arriva lì e propone delle lezioni difficili, ma veramente difficili, con un uditorio che si capisce, insomma, l'uditorio era vastissimo, l'uditorio di Guardini, non ci stavano dentro per ascoltare Guardini a Monaco, e arriva Rahner, propone queste sue lezioni che poi, fra l'altro, nascono dalla esperienza conciliare, quindi in parte richiamano quella, ma poi diventano il corso fondamentale sulla fede che, garantisco, non è così semplice da leggere. Allora, appena gli arriva la proposta, arriva Rahner, la proposta di una cattedra a Münster di dogmatica, Rahner lascia, ovviamente, anche per queste ragioni e poi perché si sentiva fondamentalmente un dogmatico. Filosofia della religione, certo, è quella che compare nella prima opera pubblicata, Hörer des Wortes, uditore dell'uomo, però l'indirizzo è sempre stato teologico. Quindi questa, direi così, ecco. Quindi la difficoltà di Monaco la capiamo. La seconda questione invece, l'umiltà, qui non posso che acconsentire, certamente Rahner, fra l'altro, in quel testo che vi ho indicato e che vi indicherò, parla proprio del suo ascoltare da tutti, imparare da tutti. Ecco, questo è il punto sostanziale. Rahner si sforzava di farlo e partecipava per questo anche a incontri in tutti gli ambienti. Una delle ultime cose su cui ho avuto modo di studiare è una sua interessantissima conferenza poi pubblicata sulla Dio Trinitario, in buona sostanza. E lì, se uno non legge la nota, non capisce che era stato invitato nell'ambito di una comunità islamica, e quindi ci vuole un bel coraggio a parlare in quei termini del monoteismo trinitario cristiano. Ecco, ma Rahner va da tutti e impara da tutti, senza confondersi con tutti, E qui il problema, perché anche lì ribadisce il concetto cristiano di Dio e dice, ma quella addirittura, il Dio trinitario è addirittura una radicalizzazione del monoteismo, e quindi dà elementi per riflettere anche i suoi interlocutori. Questo è lo stile di Rahner, però sempre con questa profonda modestia creaturale. La creatura di Dio non può essere il creatore di se stesso, anche se l'uomo moderno e contemporaneo si sente spesso tale. Ecco, un'ultima cosa su questo: alla fine della sua vita, spesso Rahner ricorda le parole di San Tommaso, che era amatissimo da Rahner, amatissimo, anche se Rahner non è il tomista della scolastica che veniva, la neoscolastica che è stata ribadita, come sapete, fino praticamente al Vaticano II, Tommaso era amatissimo. È studiato da Rahner, è conosciuto profondamente da Rahner, e ricorda però Rahner alla fine della sua vita quel che Tommaso diceva al suo segretario: è tutta paglia, invitando il segretario a bruciare la sua opera. Ecco, Rahner dice la stessa cosa, dice anche di essersi accorto solo alla fine lui, e non solo lui, non so quale altro teologo che ho affrontato di recente, di essersi accorto solo alla fine di quel che avrebbe dovuto scrivere. È così, quindi questa è l'umiltà e la modestia di Karl Rahner dall'inizio alla fine. Aveva un carattere brusco, non pensiamo che fosse piacevole, così lo descrivono tutti, riservato, brusco un po', ecco, però così era. Poi, la Seconda Guerra Mondiale, anche qui è interessante questa cosa, ne parlo brevissimamente. Era stato espulso Rahner dal Tirolo, la facoltà di teologia di Innsbruck è chiusa durante l'occupazione nazista. Rahner va a Vienna e lì si occupa più che altro di pastorale, ma la cosa interessante su questo rapporto con la Seconda Guerra Mondiale è che Rahner riflette in qualche occasione sul perché non si è riconosciuta l'abominio, no, del nazismo, perché questi ritardi. E c'è una questione in particolare, che mi pare un'osservazione molto interessante di Rahner, in cui dice, ma sì, è vero che abbiamo avuto anche vescovi in Germania che hanno fatto tanto, si sono opposti al nazismo, difendendo anche ebrei, eccetera, ci sono delle figure notevolissime anche in Germania. Dice, però che cosa non si ci si sarebbe dovuti muovere prima, ma perché, che cosa non si è capito, che cosa non si è visto, al di là della difficoltà ovviamente di capire i fenomeni storici in corso. Lui dice, ma perché ci si è preoccupati del bene della Chiesa? E dice, invece bisogna preoccuparsi del bene comune, del bene politico, lì è sfuggito questo. Allora, finché la Chiesa non è stata toccata da vicino, in qualche modo non si è capito che cosa c'era dentro lì, in quel fenomeno. Ecco, allora, questo per il sorgere del nazismo, l'affermarsi del nazismo e per un giudizio appunto su questa cosa che rimane fondamentalmente inspiegabile, perché parliamoci chiaro, il nazismo rimane inspiegabile e con esso ovviamente. Dalla Seconda Guerra Mondiale viene fuori anche quel bellissimo testo di meditazione sulla necessità e benedizione della preghiera, che vi invito davvero a leggere. Vi invito davvero a leggere, perché proprio è nato da questa esperienza della guerra e è un affiancamento dell'esperienza della preghiera che risorge dal dentro, viene in qualche modo appunto scoperta dal di dentro, così come si esce dai rifugi occupati appunto durante i bombardamenti. Queste erano le questioni allora che mi parevano meno, cioè risolvibili più velocemente. Vengo invece anche alle altre. Allora, le reazioni a Rahner. Sapete che sono state moltissime già Rahner vivo, alcune le ho citate prima, l'accusa di essere kantiano, di essere heideggeriano, di essere troppo filosofico, eccetera. Beh, questo secondo me fa parte di quel pluralismo di prospettive teologiche che Rahner stesso sostiene. Guai se non ci fosse, e che non contraddice l'unità della professione di fede. Tutt'altro, ecco, non c'è alcun problema in relazione a questo. E molte di queste reazioni provengono però dalla difficoltà di capire, proprio di tutti, capire e indagare profondamente la relazione tra filosofia e teologia. Questo è chiarissimo. Io citavo la posizione di Rahner, che è anche la mia posizione, anche perché io vengo da studi di filosofia, poi ho fatto teologia, e quindi io difendo pure i diritti della filosofia dentro la teologia, una filosofia, fra l'altro, che ovviamente, a mio giudizio, a giudizio anche di Rahner, non può fermarsi ad essere quella di San Tommaso, ma non lo dico solo io, lo dice anche la Chiesa del Vaticano II e gli sviluppi della teologia posteriori al Vaticano II. Quindi, però appunto la posizione rispetto a Rahner è determinata molto, a mio giudizio, non solo dalle singole questioni su cui si può divergere, ma proprio da diversi modi di intendere il rapporto filosofia. Teologia. E qui vengo alla complessiva, ma non posso ovviamente rispondere qui e me ne dispiaccio, obiezione. Ecco, lì è proprio l'impianto, cioè l'impianto della teologia di Rahner si offre a chi vuole ascoltare e leggere bene, e si offre, ma come c'è stato, è risultato chiaro in un passaggio, non tanto perché Rahner voglia che vengano sposate le sue tesi, sposate le sue formulazioni, alcune delle quali fra l'altro davvero, insomma, difficili da sposare, ma a Rahner importano le questioni. Cioè Rahner è bravissimo, von Balthasar parla di Rahner come di un rabdomante, sapete quello che va in giro con la bacchetta e sente se c'è l'acqua sotto il terreno? È bellissima. Balthasar, che fra l'altro era lontanissimo da Rahner, per una ragione che dirò immediatamente, ma lo apprezzava e si apprezzavano vicendevolmente, perché appunto il problema è saper porre le domande, le questioni, comunque poi vengano risolte e discuterne. Questa è la passione che Rahner aveva. Ecco, e qui questa osservazione mi dà modo di riprendere un punto solo delle molte cose dette prima, alcune delle quali non esatte. Rahner ha fatto parte della commissione teologica, controllavo anche qui, c'è una biografia finale, le date finali, ha fatto parte della commissione teologica internazionale, è sempre stato ascoltatissimo, per carità, nessuno ha mai detto che Rahner è eretico, salvo appunto qualche studioso che, fra l'altro, non lo conosce benissimo, perché se una cosa posso dire di Cavalcoli, non in quel testo indicato, ma nell'altro che raccoglie gli atti di Firenze, che ho visto, è lì per esempio il cristiano anonimo non l'ha capito, e mi permetto di dirlo, ma perché lo dico? Ma perché il cristiano anonimo non è chiunque, è qui il punto. Cioè, non basta che la grazia di Dio sia data a chiunque, ad ogni uomo sempre, ma bisogna che la grazia di Dio sia accolta. E come avviene l'accoglienza della grazia? Allora, posto che noi tutti ci teniamo al fatto che ci si salva solo mediante la fede, significa che lì deve avvenire una fede come accoglienza di quella grazia che è data a tutti e che Dio stesso, che a tutti si dona perché tutti vuole salvare, prima Timoteo, ecco, e allora lì si verifica che un uomo accoglie la grazia. Allora, cristiano anonimo non è, secondo quello che viene detto sempre, tutti sono cristiani, non è vero, cristiano anonimo è colui che, per fare una figura che non è proprio del cristiano ecclesiale del battezzato, è l'uomo l'uomo di buona volontà, l'uomo di retta coscienza, l'uomo che vive aderendo ad altre religioni perché è nato in altri contesti, perché non conosce il cristianesimo, e tuttavia anche egli accoglie la grazia di Dio che abita la sua esistenza e che lo fa vivere. Se Dio non si comunicasse come vita, come libertà all'uomo, l'uomo non vivrebbe. Non è una questione di cristiano o non cristiano. E quindi attenzione che spesso non sono intese le questioni di Rahner, va letto Rahner, va capito dov'è lo snodo. Bisogna starci sopra, ogni cosa di Rahner va letta 3, 4, 5, 10 volte, quello che dico ai miei studenti, leggete anche poco, ma col poco bisogna saper leggere, imparare a leggere. Rahner, metodo in teologia, dedico un capitolo che potrebbe sembrare offensivo, saper leggere. Bisogna saper leggere. E quando hai finito di leggerti, chiederti se davvero hai capito. E allora molte cose non le diresti più. Questo è un po' il problema che volevo. Ecco, invece l'unica questione, poi vengo brevissimamente alle due domande, l'unica questione è, lì è centrale la differenza evidenza soggettiva e evidenza oggettiva, però il percorso della filosofia moderna, da Cartesio, Kant in qui, punta anche sull'evidenza soggettiva, cioè appunto sull'uomo che conosce, sulle condizioni di possibilità, che andiamo nel trascendentale della conoscenza. Perché Rahner adotta questo punto di vista e quindi fa sì che anche la svolta antropologica entri anche in teologia? Ma perché la domanda di Rahner è molto precisa, e cioè quali sono le condizioni di possibilità perché l'uomo oggi possa cogliere l'annuncio del Vangelo? La prima domanda ancora è: quali sono le condizioni di possibilità perché l'uomo possa ascoltare, hören des Wortes, la parola di Dio? E allora dice, bisogna che la parola di Dio entri nella storia, cioè sia comunicata o alla trascendentalità dell'uomo o alla sua storicità, e che sia una parola, perché sennò l'uomo non è in grado di essere il destinatario di quella parola di Dio. Questa è la domanda di Rahner, per cui Rahner parla del trascendentale. Quali sono le condizioni di possibilità per cui può essere ascoltato quello che Dio vuol dire, la rivelazione di Dio? Domanda, fra l'altro, preziosa, ma mi pare anche per noi, al di là di tutte le altre costruzioni raneriane, al di là del salvatore assoluto che è opinabile, tutte queste cose, applicazioni del trascendentale, ma la questione è questa. Evidenza soggettiva, io salvo l'evidenza soggettiva in questa direzione. Certo, dall'altra parte, per esempio, troviamo un Balthasar, Hansus von Balthasar, che invece dice, attenzione, perché noi da Rousseau in qui, e proprio per effetto di questa svolta antropologica, dagli inizi del Novecento, dagli occhi della fede di Rousseau, che hanno rinnovato la teologia, e la teologia con gli occhi della fede, perché la fede non è cieca, non bisogna chiudere gli occhi o tarparsi l'intelligenza per credere, gli occhi della fede. Allora, da lì noi, dice von Balthasar, abbiamo badato troppo all'evidenza soggettiva, cioè le condizioni di possibilità nell'uomo, dobbiamo recuperare l'evidenza oggettiva, e quindi guardar fuori, in qualche modo, e identificare la figura. E questa idea della figura, della forma, della gestalt diventa fondamentale nella teologia di Balthasar. Ecco, sono però percorsi che si offrono a una riconsiderazione, non si può ricadere nell'oggettivismo proprio appunto di una teologia che dice, beh, non c'entra niente l'uomo con quel che afferma. Ma come? Ma l'affermazione teologica da dove parte? Parte dall'uomo, che è sempre dentro in quello che afferma, e quindi devo conoscere le condizioni di possibilità che ci sono in lui per questa affermazione o per l'accoglienza dell'affermazione. Dall'altra parte l'evidenza oggettiva ci dice chiaramente che la rivelazione di Dio eccede sempre, eccede sempre le nostre aspettative, le nostre attese, e che Dio appunto in fondo rimane sempre misterioso, si rivela nella figura, ma questo non toglie, appunto, non toglie che Dio rimanga ancora misterioso anche per noi. Possiamo guardare alla figura, il centro della figura è Gesù, evidentemente, in Balthasar, ecco, ma appunto la rivelazione di Dio, traduco così, non può starci tutta dentro il recipiente uomo, e in questo senso è eccedente. E di lì però tutta l'estetica baltasariana, che è appunto un tentativo di dire come si dia da percepire questa figura, appunto. Finisco qui.
Benissimo, grazie mille per le ultime domande e pazienza. Ci salutiamo, se qualcuno interessa. lascerò i file che mi manda Milena a Giovanni Candia, di cui tutti abbiamo l'indirizzo, quindi se a qualcuno interessa può chiedere a Giovanni le cose citate oggi. Ringraziamo ancora. Benissimo. Perfetto. Buona giornata.